Ci siamo lasciati dicendo che i due sacerdoti levita puri vedono l'uomo come un problema da evitare. Abbiamo detto che succede spesso che anche noi vogliamo evitare i problemi, però ci dimentichiamo che tutto ciò che lasci in sospeso oggi te lo ritroverai domani. È una realtà ed è una verità. Il samaritano era disprezzato, però vedeva l'uomo come una persona da amare. Il samaritano vedeva l'uomo come una persona da amare. Ecco perché dentro noi deve realmente prevalere non il sentimento, ma lo spirito di Dio, perché è l'amore di Dio che ci costringe, soprattutto nelle relazioni. È l'amore di Dio che ci aiuta a non disprezzare e ad andare oltre i difetti degli altri. Gesù per questo è venuto a portare una relazione di tipo verticale, quindi fate con me, verticale, e poi girati verso qualcuno, e orizzontale. È orizzontale perché ti porta verso lui e poi verso i tuoi amici, fratelli e chi ti sta vicino. Vi ricordate, vi avevo fatto quell'esempio che c'era quel pastore quando eravamo a scuola biblica che usava far vedere questo esempio con tipo la pistola. Allora, se voi mettete così, finché, guarda bene, la mia relazione con Dio è forte, questo pollice punta a me, perché la relazione con Dio mi porta sempre a guardarmi in primis, per prima cosa. Ma quando la mia relazione con Dio non va bene, voltati verso qualcuno e fai così. Spariamo verso qualcuno, spariamo dei colpi, addirittura non con una mano, con due. Quindi questo è quello che succede. Quindi a volte noi troviamo questi personaggi dentro noi, briganti, religiosità. E poi c'è la parte che è quella che viene da Dio, la natura di Dio, lo spirito di Dio che ci spinge ad avere compassione e misericordia. C'è un altro fattore che possiamo identificare in questi tre personaggi. Chiaramente nei primi, io mi sono segnata questo, nel primo personaggio, vedendolo come il sacerdote, possiamo vedere i ragionamenti nella nostra testa. Possiamo identificare il sacerdote come i ragionamenti nella nostra testa, perché comunque lui rivestiva una funzione e quindi tutto quello che stava incontrando su quella strada andava contro quello che era il suo ragionamento. Ecco perché a volte non dobbiamo permettere che i ragionamenti e l'essere logici o muoverci per logica determini nella nostra vita. Non permettiamo ai troppi ragionamenti. La fede non si ragiona. Or la fede è, punto. La fede è, non va ragionata, perché se no non è più fede, anzi la indebolisci. Ecco perché possiamo identificare anche questo sacerdote con il ragionamento e possiamo identificare il levita con i sentimenti, le emozioni, chi si di pancia, quando dici no ma guarda lo sento qua nella pancia, mi muovo di pancia, e siamo attenti a muoverci di pancia, no. Rischiamo che emozioni e sentimenti ci facciano vedere cose che non sono. Quindi sono buoni, Dio ce li ha dati, sentimenti, emozioni, ma sappiamo, e lo diciamo sempre, non ci devono governare. Ecco perché ragionamenti, sentimenti, emozioni. Una cosa che non ho detto prima, il ragionamento ci conduce alla rassegnazione. Non semina nella tua vita fede. Troppo ragionare, soprattutto la fede, ti porta a rassegnazione. E così quando ti muovi solo per emotività. Oggi ti amo, domani non ti amo più. Oggi sono disponibile perché mi sei simpatico, domani non sono più disponibile perché non mi sei più simpatico. Hai detto qualcosa, hai fatto qualcosa, non mi piaci più. E quindi stop, non sono più disponibile. Mentre il samaritano, che rappresenta l'amore, vediamo che l'amore dalle nostre vite emerge, il vero amore, quando non gli altri non lo meritano, quando nessuno se lo merita, ma tu vedi l'amore di Dio dentro di te che ti bussa ed emerge, perché è di questo che Gesù ci sta parlando. Devi lavorare nella tua vita perché il suo amore possa riempirti sempre di più. L'amore caccia via la paura. La paura che fare con, è coinvolta nel tormento, a che fare con il castigo. Ecco perché la natura di Dio in noi, in primis, è amore. E l'amore emerge quando qualcuno intorno a te non lo merita. Il ragionamento ti può dire: non ne vale la pena. Questo sacerdote, questo personaggio dentro di te ti può dire: non ne vale la pena, perché ragioni, ma non ne vale la pena, non continuare. Il sentimento e l'emozione non ti fa più sentire nulla, non avverto più, non sento più la pelle d'oca, non sento più, come dicevamo prima, quella sensazione così bella di quando il primo amore, sono entrato in chiesa la prima volta, ho conosciuto Dio, quindi non sento più nulla e perciò mi allontano. Ma la compassione, ricordiamoci, è andare oltre. Il samaritano nelle nostre vite rappresenta la tua e la mia debolezza. Il samaritano rappresenta, è vero che vi sto dando io una rappresentazione di quello che Dio, studiando questi passaggi, ha potuto darmi, ma ci trovo anche e rispecchio molto in questo. Allora, il samaritano in noi è l'amore, ma rappresenta anche la nostra debolezza. I samaritani erano considerati persone reiette, impure, non venivano considerate, eppure lui si è fermato a soccorrere un malcapitato. Ecco perché è l'amore, ma è anche la tua debolezza quando arrivi a dire: Signore, come disse Paolo, sono debole, ma sono forte in te. Ecco perché la potenza di Dio è portata a compimento quando ci sentiamo deboli. E c'è un passaggio che dice in 2 Corinzi 10, quando Paolo parla, la parola di Dio dice: quando sono debole sono forte, e nella mia debolezza vedo la tua potenza portata a compimento. C'è una versione che dice: vedo la tua potenza sempre, perché la tua grazia è più che sufficiente sempre. È più che sufficiente sempre. Ecco perché il samaritano dentro di noi è quell'amore che ti porta vicino alla grazia di Dio e ti dice: la mia grazia ti basta, è più che sufficiente in ogni momento. Signore, ma devo amare questa persona che mi ha così ferito? La mia grazia è più che sufficiente ed è sempre, e ti porta a fare un passo oltre, con passione, fare un passo oltre. Ecco perché il lavoro verso noi stessi è la prima cosa, perché abbiamo visto attraverso questo passaggio: se non riesco ad essere qualcuno e quindi un figlio o una figlia di Dio e ho consapevolezza di chi sono, difficilmente riuscirò ad avere delle relazioni stabili. Qualcuno ha detto: guarda le tue relazioni come sono, perché ti parleranno di chi sei tu. Ed è vero, perché molte volte noi siamo così coinvolti, ma anche per noi che siamo da questa parte, che siamo pastori per la grazia di Dio, non dobbiamo dare per scontato, perché c'è un lavoro continuo dentro di noi, perché se no svolgiamo delle funzioni, ma Dio ci chiama ad essere trasformati gloria in gloria, valore in valore, a far sì che lo Spirito Santo operi affinché davvero possa arrivare un tempo dove, come Pietro camminava e la sua ombra guariva, o come altri uomini e donne di questo secolo, del secolo scorso e degli altri secoli, dove solo la loro presenza portava potenza. Si racconta di un giovane, penso forse 80-90 anni fa, e chiamato da Dio, un giovane, 27enne, E si dice che era così ripieno di potenza, dove, quando c'erano chiaramente le folle che andavano a ascoltarlo, lui quando arrivava tutti piangevano e si piegavano. E quello è Dio, perché è la sua potenza in una vita. E noi vogliamo, io desidero questo, e so che anche voi lo desiderate, essere persone ripiene, di vedere altri che vengano guariti, liberati. Ma abbiamo necessità di dire: Signore, continua, continua a operare, investiga il mio cuore. Non ho bisogno di rivelazione del cuore degli altri, ma del mio cuore. Quindi aiutami a vedermi, e se ci sono questi personaggi dentro di me, voglio eliminarli e lasciar sì che il samaritano cammini. L'amore e anche la debolezza di dire: Signore, in questo momento forse non ce la faccio, non riesco neanche a essere così gioioso, ripieno di te, però mi arrendo, perché nella mia debolezza vedo la tua potenza, perché Dio desidera persone vere. Noi stessi, a che giova ognuno di noi a non essere vero? Nulla, perché intanto Dio non possiamo nasconderci, Dio conosce tutto. Quindi meglio essere veri, con magari un attimino di zoppicamento, ma sapere che poi Dio ti raddrizza, che Dio ti sistema a posto, ti mette a posto quell'arto che è un po' sbilenco. Quindi Dio lo fa, fidiamoci di Lui. Ecco perché Gesù, ricordo, la relazione di tipo verticale in primis e orizzontale verso gli altri. E poi domandarti: ma perché mi sta parlando di questo? Perché nella Chiesa le relazioni proseguono se sono relazioni sane, non perfette. Le persone camminano e continuano a camminare con Dio quando ci sono relazioni sane, senza paura della verità. Ecco perché mi soffermo parecchio su questo lavoro interiore. Nei dipartimenti, nei servizi, non è che hai cose vicino a te, hai il robottino, ti giri. Allora oggi tu vai al servizio di benvenuto alla porta, e il robottino va. Abbiamo persone, abbiamo a che fare con persone. Quindi, avendo a che fare con persone, dobbiamo lavorare su noi stessi. Ricordiamoci che, questa è una frase che vi lascio, i seguaci sono attratti dal dono e non da te. I seguaci sono attratti dal dono, perché cercano un po' come il brigante di succhiare. Quindi vedono un dono, un carisma, e sono attratti da quello, ma non da te. Il leader o i potenziali leader, o le persone che hanno un potenziale da leader, che sono discepoli, sono attratti da te. In che senso? Nel senso che c'è una testimonianza come uomo, come donna, perché le persone ricevono prima te come uomo, come donna, e poi il ministro che tu sei. Ecco perché il naturale precede lo spirituale. Abbiamo detto, il carattere supporta l'unzione, perché io posso dirti tante belle cose, ma se tu poi vedi nella mia natura rabbia, parole, cose che non rispecchiano quello che ti dico, è normale che non c'è coerenza, e se non c'è coerenza le persone non si fidano. Ecco perché il discepolo cosa fa, o il potenziale leader, è attratto da te, perché vede che sei una persona sicuramente imperfetta, ma sei un uomo, una donna di Dio, con un carattere trasformato, e poi riceve la tua unzione. Poi andremo a vederlo anche l'unzione tramite alcuni esempi nel Vecchio Testamento. Quindi, concludendo questa parte, come ti vedi? Vedi gli altri. Quindi abbiamo imparato qualcosa in questa prima parte, di lavorare su noi stessi, sulla nostra stima, su quello che Dio ti fa sentire. Non sei sbagliato tu, siamo tutti necessitiamo un lavoro interiore per essere stabili. Ora andiamo in Esodo, perché voglio vedere attraverso la vita di Mosè, quindi Mosè, e poi lo vedremo ancora in un altro esempio perché passeremo al cooperare, però prima di questo voglio vedere, toccando ancora un piccolo, avendo più che altro, non toccando, prendendo un attimo spazio, perché Mosè nel capitolo 3 ci insegna questo passaggio del capitolo 3 di Esodo, un po' quello che siamo anche noi quando Dio ci chiama e quindi anche quando il pastore ti chiama oppure i dipartimenti, i responsabili di dipartimento ti chiamano per un aiuto o per servire. Capitolo 3 di Esodo, conosciamo tutti la prima parte dove Mosè incontra Dio in un roveto ardente. Abbiamo detto più volte che si è dovuto spostare, quindi da spettatore a protagonista per vedere tutto quello che stava succedendo e dal momento che lui si sposta da spettatore a protagonista, Dio lo chiama e rivolge a lui proprio questa chiamata per liberare il popolo di Israele, giusto? Ok, leggiamo dal verso 11 quando Dio inizia a parlargli direttamente, anche prima lo stava facendo, però qui, allora un po' prima, aspetta, andiamo un po' indietro. Ok, il verso 7. L'Eterno disse: Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. In un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, Ittei, Amorei, Perizzei, Ivei, Gebusei e via dicendo. Conosciamo tutti questi popoli. Ed ora, tutti. Ed ora ecco il grido dei figli di Israele è giunto fino a me e ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque vieni e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele dall'Egitto. Quindi Dio dice: Or dunque vieni. Qui non posso aprire perché se andate a studiare solo questa parte qua, il significato di quando Dio dice a Mosè: Or dunque vieni. Ma non è, lo faremo magari una volta, molto importante. E io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele dall'Egitto. Risposta di Mosè, verso 11. Ma Mosè disse a Dio: Chi sono io per andare dal Faraone per uscire e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Chi sono io? Famosa domanda e prima scusa di Mosè. Qui vediamo da vicino la prima scusa di Mosè che aveva a che fare con la sua identità. Chi sono io? Chi sono io? Chi sei tu? Però se te lo dicono gli altri è un conto, ma è quando tu dici a te stesso, ma io chi sono? Non sono un niente, perché dietro questa frase c'è, ma io non mi sento niente, non sono niente. Poi a volte si nasconde anche la falsa umiltà, perché non è vero che non sei niente, non è vero che non sei niente. E anche Mosè, Dio lo stava chiamando, quindi non era un niente. Però lui si vede come inferiore, perché dice chi sono io per andare? Quindi in questo momento trova una scusa appoggiata sull'identità e sulla inferiorità. Stiamo sempre parlando che nessuno è inferiore e che Dio lavora sulla nostra identità. Ecco perché la risposta che Dio dà a Mosè, ascoltate bene, dice io sarò con te e questo sarà il segno. Sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Wow. Dio dice: Io sarò con te e ci sarà un segno. È la stessa cosa quando Dio ci chiede di fare qualcosa e quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa. Troviamo delle scuse, soprattutto con Dio, ma io chi sono? Visione così bassa. Inferiore, ma guarda gli altri sono meglio. E Dio ti dice: io sarò con te. Se Dio ti ha detto che succederà, se Dio ti ha detto che sei chiamato e avverrà, si tratta di tempo. E Dio ti dice: io sarò con te. Lo sono stato e sarò ancora con te. Fidati, io sarò con te, perché questo è quello che rispose a Mosè. Non ti devi preoccupare, perché ti darò anche un segno. Il segno che io ti ho mandato quando avrai fatto uscire il popolo d'Egitto: voi servirete Dio su questo monte. Però, siccome Mosè è capatosta come siamo noi, ancora non gli basta la risposta che Dio gli dà: io sarò con te, non devi sentirti inferiore a niente, a nessuno. Allora Mosè, verso 13, disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele, dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? Un'altra scusa, perché Dio ti ha appena detto: sarò con te. E lui un'altra domanda. Quante domande abbiamo da fare a Dio? Sempre, tante. Però poi il problema è che facciamo domande, domande, poi andiamo via, finiamo e non ascoltiamo quello che ha da dirci. E qui Dio, Mosè, dice: che cosa dovrò dire? Un altro dubbio, perché? Perché era debole con Dio, perché lui stava conoscendo in quel momento quando Dio si manifesta nel roveto, quindi non aveva ancora una relazione forte con Dio, aveva una relazione debole. Ecco perché quando noi abbiamo una relazione debole con Dio ci sentiamo insicuri, ci sentiamo insicuri. Avete visto anche ieri sera, mi sembra, con l'esempio di Adamo ed Eva, una volta che peccarono, che furono proprio spogliati di che cosa? Della dignità, della sicurezza, della copertura che Dio aveva dato loro. Quindi in questo momento Mosè si stava sentendo insicuro perché aveva un rapporto debole, e Dio stasera ci sta dicendo: fortificati, fortificati nel Signore, nella forza della sua potenza, fortifica la tua relazione con Lui. E Dio ti dice: fortifica la tua relazione con me, perché io ho cose da dirti, da comunicarti, non essere insicuro. Ecco perché risponde a questa seconda scusa dicendo, verso 14: Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. C'è una versione che dice: io sono il grande io sono. Pensate che questa frase, io sono colui che sono, è intraducibile, noi l'abbiamo tradotta in italiano, ma è intraducibile perché bisognerebbe disporre di un tempo verbale in grado di tradurre contemporaneamente passato, presente, futuro. E non esiste un tempo verbale in grado di tradurre nello stesso momento questa parola. Pensate a quanta profondità. Dio stava dicendo: io sono colui che sono, cioè io sono tutto. È come stasera Dio ci sta dicendo: io sono il tuo tutto, io sono il tuo tutto. Non hai bisogno di cercare fuori, prima sistemati, prima mettiti nella giusta posizione con me, perché io sono il tuo tutto. Ho bisogno d'amore, io sono il tuo tutto. Ho bisogno di valore, io sono il tuo tutto. Ho bisogno di sentire, grazie Sara, ho bisogno di sentirti, io sono il tuo tutto. E non importa quello che il tuo ragionamento ti dice, Dio è il tuo tutto. E stasera ti dice: io sono il tuo tutto. Fidati di me, io sono il tuo tutto. Come disse a Mosè: io sono colui che sono. Quindi Mosè stava scontrandosi con un senso di inferiorità, un'identità labile, con un'insicurezza, perché non aveva una relazione forte con Dio. E quando non abbiamo una relazione forte con Dio, ci manca autorità, ci manca autostima. Ecco perché Dio promette rivelazione divina, come promise a Mosè in quel momento. perché aveva bisogno di essere fortificato, era un mandato molto grande, ma il tempo era passato. Se Dio ha deciso che il tempo era giusto, è giusto, punto. Ti dà tutto l'equipaggiamento necessario per cominciare a operare nel suo nome. E poi vediamone, non le vedremo tutte, ma un'altra, andiamo veloci, al capitolo 4. Dio dà a Mosè il potere di fare prodigi, però non contento ancora Mosè, come noi non siamo mai contenti, quindi abbiamo sempre bisogno di conferme, di conferme. Mosè rispose e disse: ma ecco, addirittura qui, essi non mi crederanno. Cioè Dio gli dice: attenzione, allora io ti dico che sono il tuo Dio, sono l'Io Sono, ti mando. Non devi avere un'identità labile, non devi sentirti insicuro, non devi, fortificati nella relazione, fidati di me. Arriviamo al capitolo 4, primo verso. Lui dichiara: essi non mi crederanno, e addirittura e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: l'Eterno non ti è apparso. Ma scusami, cioè allora, non mi crederanno, non mi ubbideranno, perché addirittura diranno. A volte noi siamo Mosè, allora diciamo tutto noi. Noi ce la facciamo, ce la disfiamo, poi ce la rifacciamo ancora, ce la disfiamo. Ma chi l'ha detto? Iniziano i nostri percorsi mentali. Loro allora: ho visto Joel con quegli occhi, ce l'ha con me. Oggi ce l'ha con me. Poi quel mezzo sorriso, chissà cosa intendeva. Allora noi pensiamo che si sia aggiunto un altro ministero. Leggere le menti, leggere tramite. È vero che ognuno di noi può avere delle espressioni e a volte si identificano anche in qualcosa che è vero, però non dobbiamo fare come Mosè, ad andare allora: non mi crederanno, non mi ubbidiranno, e diranno. Sapeva già anche che cosa dicevano, ma chi te l'ha detto? Come quando nelle relazioni noi: no, ma guarda, se dovessi dire questa cosa, no, non mi crederà. Ma chi te l'ha detto? Tu prova a parlare, prova a esprimere quello che può essere un dubbio, un'incertezza o un qualcosa che siamo nel molto consiglio, c'è scienza, dice la parola, quindi anche nell'ambito dei dipartimenti, dei servizi, magari il tuo contributo anche porta a vedere qualcosa che o il responsabile non riesce a vedere. Perché no? Io non dico di arrivare ad essere ineducati, ad aggredire, essere invadenti, ma grazie a Dio abbiamo una parola per poter anche esprimerci, ma non secondo il nostro ragionamento. Chi te l'ha detto? E infatti io mi immagino, no, non possiamo immaginarci, però Dio che dice: ma scusa, ma a te, fai tutto te, non mi credono, non ubbidiranno la mia voce e diranno: l'Eterno non ti è apparso. Allora, verso 2, l'Eterno gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Ora, Mosè si trovava davanti a uno spirito di intimidazione. Quando c'è intimidazione, manca fiducia. E a volte nella nostra vita qui sulla terra, vi siete resi conto tutti, penso, insieme a me, che molte volte abbiamo situazioni e anche persone che ci possono intimidire. È vero? E lo spirito di intimidazione paralizza, blocca la fede, blocca la nostra crescita spirituale, perché tende a fermarti, a paralizzarti, perché sei intimidito dalla persona che hai davanti o dalla situazione o dalla circostanza. Ma Dio ti incoraggia a non essere intimidito e anche qui a fidarti, non lasciarti intimidire. Mosè era intimidito, ecco perché ragionava e parlava in quel modo. Aveva paura perché sapeva che da un lato lo puoi anche capire, d'amblè appare Dio, ok, vai e libera il popolo. Cioè, un po' come Pietro cammina sulle acque e dice: sì, però vedi, poi è sprofondato. E sì, ma cammina tu sull'acqua. Cioè, noi parliamo, diciamo, a volte le vediamo proprio questi esempi, ma prova tu a camminare, adesso andare qui, dal mare, abbiamo il mare qui a Pesaro e camminiamo sul mare. Dice Gesù me l'ha detto, ok, cammina. Un'altra scusa, intimidazione, quindi non sentirti inferiore, non essere insicuro, non lasciarti intimorire dalle situazioni o dalle persone, perché in quel caso Dio disse hai un bastone, Dio oggi dice tu hai il mio spirito, hai capacità, dillo, io ho capacità, Dio mi ha dato abilità, io sono un figlio con abilità. E posso fare quello che Dio dice che posso fare. Amen. Tu lo puoi fare, io lo posso fare. Vediamone ancora una, l'ultima. Sempre capitolo 4, verso 10. Allora Mosè, attenzione, dopo tutte queste, non è finita. Ne abbiamo un'altra. Allora Mosè disse all'Eterno, ahimè. Io non sono un parlatore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo. Attenzione, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, scusami. Non lo eri, però poi dici che non lo sei da quando Dio ti parla. Perché noi non riflettiamo su quello che leggiamo. Avete capito? Cioè, ma se non lo eri e non lo sei da quando Dio ti parla, fammi capire. Allora, o non lo sei, o lo sei, o non lo sei sempre, perché se no vuol dire che c'è un blocco, perché Dio ti sta chiamando. Dio ti sta parlando, ha rivolto a te la chiamata e quindi tu ti senti bloccato e vedi il tuo limite. Passato, Dio che va oltre quel tuo limite, ma tu non sei in grado di andare oltre quel limite perché si sentiva inadeguato. Inadeguatezza, un'altra scusa, è un'altra situazione che abbiamo bisogno di affrontare nelle nostre vite e vincere. Sentirsi inadeguati, soprattutto poi quando Dio inizia a parlarti profondamente, comincia a tirarti fuori, a dire i tempi si stanno velocizzando, qualcosa sta succedendo. E prima o poi lo vedrai, l'inadeguatezza inizia a parlare, perché Dio non sbaglia e se sta guardando a te, perché qualcosa sta per succedere di buono, di bello, sicuramente perché i tempi sono maturi, non puoi dire allora da quando me l'hai detto mi sento così, ma scusami, perché? E infatti Dio risponde a questa inadeguatezza perché dice sono tardo di parola e di lingua. Qui ci sarebbe un mondo da aprire, cioè si sentiva incapace e Dio cosa fa? Promette assistenza divina. Infatti gli va proprio, cioè se ci pensi che amore da parte di Dio e che quanto lui crede in noi, come credeva in Mosè, quanto crede nella tua vita, quanto crede nella tua vita che non ti vede come tu ti vedi e cerca ogni volta di riversare dentro di te questo credere, credere, credere non solo in lui, ma anche in quello che tu hai. Ecco perché gli dice: Aronne sarà il tuo portavoce. Infatti, dice: chi ha fatto? Addirittura risponde: pensate che bello. Quello che dice Dio a Mosè, chi ha fatto la bocca dell'uomo o chi rende uno muto, sordo o vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? Or dunque va e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. Alleluia. È come Dio incoraggia, io sarò la tua bocca, io ti insegnerò, però non solo, perché poi sappiamo che Aronne fu il portavoce di Mosè. Ora si sentiva Mosè in questa situazione e si stava, e mi fermo qui riguardo questo esempio, perché si stava confrontando con se stesso. E Dio, quando noi ci confrontiamo e abbiamo quell'umiltà e la capacità di guardarci, Dio interviene nelle nostre incapacità, interviene nelle nostre debolezze, interviene nella tua inadeguatezza. Molte volte pensiamo che è per qualcun altro e non è per te, e Dio dice no, è proprio per te, è proprio per te. Quindi preghiamo che Dio ci aiuti, che apra i nostri occhi, che apra il nostro cuore, la nostra mente, che possiamo vedere le cose come Lui le vede e non vedere i nostri limiti, perché Lui va oltre i nostri limiti, va oltre, è andato oltre i limiti di Mosè, che non solo vedeva, ma che Lui gli esprimeva, e va anche oltre tutti i ragionamenti. E smetti di ragionare anche la fede, e smetti anche di fare Sherlock Holmes. Io ho trovato molto beneficio a guardarmi continuamente, perché Dio mi dice: attenzione, che quando ti sembra, dice quel passaggio, chi è in piedi, sono in piedi, badi di non cadere, che rimanga in piedi, Signore, aiutami e aiutaci, e ci affidiamo e aggrappiamo alla tua grazia, perché è quella che ci serve e abbiamo bisogno per rimanere davvero in piedi. Quindi smettiamo di trovare scuse nei servizi, nelle chiamate di Dio, smettiamo, perché intanto Dio è più forte di te. Non so se ti sei accorto che tu vuoi lottare con Dio, ma Dio è più forte. E se ci mettiamo a lottare, rischiamo di essere Giacobbe 2, che poi usciamo dalla lotta, vedi? Usciamo così, quindi non lottiamo con Dio. Intanto Lui è più forte, dillo a te stesso che ti sta vicino: Dio è più forte. Dio è più forte, e alla fine Lui vince. E guarda caso, se ci fidiamo di Lui e dimoriamo in Lui, vinciamo anche noi, perché abbiamo lo Spirito di Dio dentro, e colui che è noi è più grande e più forte, quindi vinciamo. Ok, chiudiamo qui il cerchio per quanto riguarda come ci vediamo, vediamo gli altri. Quindi questo ci porterà a riflettere e a migliorare sempre di più. Entriamo adesso da vicino nel cooperare, perché siamo chiamati a cooperare, quindi in ogni servizio della Chiesa noi stiamo cooperando. Ora, cooperare significa operare insieme, contribuire ad ottenere un fine. Operare insieme, contribuire ad ottenere un fine. E noi siamo qua per ottenere un fine. Siamo qui per operare insieme. Abbiamo un fine, che è la vita eterna, ma su questa terra siamo qui per poter far sì che la Chiesa avanzi, che ci sia moltiplicazione e non divisione. Noi siamo per la moltiplicazione. Ok, siamo sempre in Esodo, rimaniamo in Esodo, però andiamo al capitolo 17. Esodo capitolo 17. Ci troviamo sempre con il nostro caro Mosè, che dopo essersi lasciato convincere da Dio che poteva liberare il popolo, libera il popolo, porta fuori questo popolo dall'Egitto. Capitolo 17 si intitola proprio L'acqua dalla roccia. Perché? Perché tutta l'assemblea dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo il comando dell'Eterno, si accampò a Refidim. Vi do anche il significato: Refidim significa luogo di riposo o soggiorno di riposo. Siamo al capitolo 17 di Esodo, verso 1. Molto significativo, perché andremo a vedere il cooperare. Parla di Refidim, questo primo verso. L'assemblea dei figli di Israele parte dal deserto, marcia a tappe secondo il comando dell'Eterno e si accampa a Refidim. Refidim è un luogo di riposo. Vedi che Dio ti guiderà sempre in un luogo di riposo. Stava guidando il popolo in un luogo, in un soggiorno di riposo. E ecco perché il significato di Refidim. Però, attenzione, non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con chi doveva contendere? Con Mosè. Ma è normale, la Chiesa non va bene, di chi è colpa? Il pastore, è normale. È facile, it's easy. Cioè, la colpa è sempre del pastore, insomma, un capro espiatorio bisogna che ci sia. La stessa cosa. Quindi contende con Mosè e dice: "Dacci dell'acqua da bere". Dice: "Pastore, allora, ma non vedi le cose? Fallo tu il pastore, vieni, fallo. Prova a farlo e vedi". Perché è facile vedere sempre da fuori le cose, fare così, fare cosà, oppure anche chi al servizio o responsabile di un dipartimento. Ma io farei così, no, ma quella sedia, no, ma l'altra cosa. Ok, ma se sono responsabile io, magari comunicamelo e insieme vediamo di migliorare. Se no, vieni, fallo tu e vediamo se riesci a far meglio. Siamo tutti bravi. Quindi contende il popolo con Mosè: "Dacci dell'acqua". Mosè rispose: "Perché contendete con me? Perché tentate l'Eterno?" Là il popolo ebbe sete di acqua e mormorò contro Mosè. Andiamo veloci perché non ci soffermiamo su questo. Dicendo: "Perché ci ha fatti salire dall'Egitto per farci morire? Ma certo, cioè Dio è venuto dopo 400 anni a liberarti e poi ti vuole far morire, ti vuole colpire e far morire". Cioè, capisci? Questa è la nostra natura. Questa è la nostra natura. Cioè, ma Dio voleva farlo morire? No, non voleva far morire il suo popolo, però ci hai liberato e quindi ci vuoi far morire qua nel deserto? No, anche no. Così Mosè gridò all'Eterno dicendo: "Che farò io per questo popolo? Ancora un po' ad essi mi lapideranno". Povero Mosè, già era in crisi prima, in più libera il popolo, in crisi dopo perché lo vogliono anche lapidare. La sua crisi, meno male che Dio è intervenuto, ha operato, perché se no. Dobbiamo pensare che Dio ci forma abbastanza per essere in grado di affrontare le cose che ci aspettano. Quindi l'Eterno disse a Mosè: "Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani, prendi anche nella tua mano il tuo bastone con il quale percuotesti il fiume, va. Ed ecco, io starò davanti a te sulla roccia enorme, tu percuoterai e poi sappiamo che l'acqua uscì dalla roccia". Ok, interessante perché al verso 7 dice: "Perciò chiamò quel luogo Massa e Meriba a motivo della contesa dei figli di Israele e perché avevano tentato l'Eterno dicendo: È l'Eterno in mezzo a noi o no?" Tante volte: "Signore, ma sei con me? Sì o no?" Certo, perché Dio dice sì o no. "Signore, ma questa cosa sì o no? Ma sei con me? Oggi non ti sento, ma vuol dire che mi ami lo stesso? Sì o no?" E la risposta di Dio è sempre sì. Sì, dillo a qualcuno, sì. Perché Dio ama dire sì, sono con te. Ok, vittoria sugli Amalechiti, verso 8. Appena dopo arriva Amalek, ma certo, quando sei in un luogo di riposo, ma pensi di poterti godere tutto così in maniera, tranquilla? Arriva Amalek, ognuno ha un Amalek che arriva. Quindi quando vedi arrivare, speriamo nessuno si chiami Amalek, se no quando arriva qualcuno piacere Amalek, no, ti facciamo la croce. Perché abbiamo gli Amalek che vengono a disturbarci. Infatti Amalek arriva per combattere contro Israele a Refidim, proprio nel luogo di riposo. Nel luogo di riposo arriva Amalek. Perché vuole distruggere, il diavolo non vuole accarezzarti, il diavolo vuole distruggere noi perché siamo portatori di luce, portatori di Cristo. A lui dà fastidio, ecco perché arriva. E Mosè, verso 9, disse a Giosuè: "Scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano". Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Ora avvenne, questo è il verso che ci interessa, che quando Mosè alzava la sua mano, teneva la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti. Così essi presero una pietra e gliela posero sotto ed egli vi si sedette sopra mentre Aronne e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Fermiamoci qua perché so che c'è la pausa, ok? Poi proseguiremo.